e ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita.
Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dover ammettere d'aver perduto.
Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite. C'è un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare.
Io ti credo, dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo.
Non ci sono rivincite, né dubbi né incertezze, ora il fondo è limpido,
ora ascolto immobile le tue carezze.
Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore.
In aria, danza con Valsoneir, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsoneir ti accompagna.
A mischiare un po' gli alcolici, si diventa bravi comici, ma stasera sembra il trailer di una black comedy, quindi basta così. Storia di quando eri piccola, in un bar sull'Adriatica. C'è una foto di noi due con te che sembri la Lore, con dei capelli così. Ti presento ai miei amici, sono quelli al bancone. C'è che dopo due bicchieri danno il meglio di sé, o forse no. Sempre fuori come ladri in cerca del grande amore, che
strana sensazione. E che coraggio ci mettono per ridere così fino alle lacrime. Ma poi guarda oggi come piangono gli eroi, improvvisando su una sedia come acrobati. Scusami se non mi piacciono i cowboy, ma cerco solo storie coi finali malinconici. Tu sorridimi, perché siamo proprio noi in equilibrio sulla vita. Stand up comedy. Sentirti più vicina con le parole, ma non è andata così. Ti presento i miei amici, questo è il mio grande amore. Quante volte l'hai sentito dire prima di me? Non lo so, ma se contassero gli errori sarei già premio Nobel. Che strana sensazione e che coraggio ci vuole per restare così seri senza ridere di noi. Guarda oggi come piangono gli eroi, improvvisando su una sedia come acrobati. E scusami se non mi piacciono i cowboy, ma cerco solo storie coi finali malinconici. Sorridimi, perché siamo proprio noi in equilibrio sulla vita. Sulla vita, stand up comedy.
Valsonair, c'è tutto un mondo intorno.
fermo perché ho qualcosa in mente.
Sono come sono, sono cosa sono, sono come sono, sono come suono.
Abbiamo una missione per te.
Accendete il pannello.
Lo faremo.
Alzate i fader.
Caricate la playlist, presto!
Playlist caricate, signore.
Emergenza, signore, cambio canale.
Non cambiare canale. Ora Daria, la missione è su Falso Nero.
Proteggimi e poi abbracciami.
solo per te.
Su Balson Air, diventa protagonista, diventa Balson Air.
Vedi, non c'è niente che non va in questa notte che vola. Senti fuori il rumore che fa la gente che si sfiora. Fra chi l'amore ce l'ha e chi lo vuole trovare. Fra chi l'amore lo sa e chi lo vuole imparare. C'è una strada diversa che ci porta lontano da qui, fa viaggiare i pensieri, le idee e ci rende più liberi. Non esistono sogni irraggiungibili, ci camminano accanto come angeli invisibili. Aspettami per cercare un po' di fortuna, non ha bisogno di molto, sai chi si ama. Non credere a niente che non venga dal cuore. Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole. Di musica e parole. Come vedi, non c'è niente che non va. Non puoi sentirti sola. Senti fuori che caldo che fa. Nessuno dorme ancora. E parla di te anche questa canzone. Te ne accorgi anche se non ho detto il tuo nome. Ma aspettami per cercare un po' di fortuna, non ha bisogno di molto, sai chi si ama. Non credere a niente che non venga dal cuore.
siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole. Di musica e parole. Di musica e parole. E parole.
Radio Valsonair presenta
Ora d'aria.
Una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Valsonair.
Tutti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16.
In compagnia del nostro staff, musica, news, rubriche, tutto quello che serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria.
Su Valsonair. Con lo staff si fa presto a dire con lo staff di oggi. In realtà oggi ci sono solo io, il vostro prof, qui dai microfoni di Radio Valsonair. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come mai di martedì? Ma è molto semplice, perché dovevamo andare in trasmissione il lunedì, ma lunedì c'era la riunione, o meglio la simulazione del colloquio di maturità. Sì signore, perché non basta il colloquio, mo si fa anche la simulazione, poi un giorno faremo la simulazione della simulazione. Però dai, ci sta, se per aiutare un po' i nostri ragazzi, metterli a proprio agio, si fa anche la simulazione. Quindi oggi puntata speciale che va in onda di martedì e non di lunedì. E giustamente il martedì qui il nostro staff sono tutti uccelli di bosco, no? Non ci sono, ci sono solo io, ma non da solo in realtà, perché poi avremo le nostre rubriche, in particolar modo due rubriche in collaborazione col Salice, e quindi puntata ricchissima oggi. Se non altro parliamo un po' di meno, ma l'intenzione di farvi ascoltare tanta buona musica c'è, e la buona musica spesso che arriva un po' da tutti gli angoli del mondo, ecco perché è una caratteristica di Valsonair che ci piace ogni tanto curiosare, frugare nello scrigno delle perle musicali anche che ci sono in posti lontanissimi dalla nostra bella Italia. Questo ad esempio dal sound sembra britannico, ma in realtà è un gruppo giapponese, sono in testa alla classifica, si chiamano Official High Dandism e il loro brano ha un titolo particolare che ricorda un classico americano, si intitola Pretender.
のラブストーリーそれは予想通りいざ始まれば一人芝居だずっとそばにいたって結局ただの観客だ感情のない I'm sorry それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど君とのロマンスは人生から続きはしないことを知ったもっと違う設定でもっと違う関係で出会える世界線選べたらよかったもっと違う性格でもっと違う価値観で愛を
違う設定で
Però dai, bel sound, giusto? Ricordano un po' certi gruppi pop britannici. Arriviamo fra poco.
Sei su Balson Air, diventa protagonista, diventa Balson Air.
Eccoci di nuovo in nostra compagnia qui sui microfoni di Radio Balson Air. Benvenuti a tutti, agli ascoltatori abituali e a quelli che per sbaglio sono finiti su queste frequenze del web. Vi ricordiamo infatti che ci potete ascoltare da un qualsiasi device collegandovi al sito valsonair.it e poi c'è la tendina, scegliete diretta e voilà, e ci siamo noi con la nostra vocina a pochi giorni dalla fine dell'anno scolastico. Ragazzi, ma avete contato i giorni? Cioè, in pratica è finita, dai, togliamo oggi che è una giornata che non c'è ancora, domani, poi ponte, poi lunedì, martedì, poi mercoledì noi di Valsali ci andiamo tutti a chiudere alla casa madre, cioè a Valdocco. Dai, mancano solamente 3 giorni effettivi scolastici, però pensate, 3 giorni ancora ricchi di cose, Ad esempio vi segnalo che martedì sera qui nel teatro di Valsali ci arriva il musical Sister Act con il Glee Club, che arriva finalmente alla fine dell'anno con il suo saggio teatrale musicale. Va bene, ne parliamo magari più tardi. Adesso è giunto il momento della nostra rubrica in collaborazione col Salice, e la nostra rubrica si intitola Personaggi in cerca d'autore, e quindi vai con la sigla.
Radio Valson Air in collaborazione con il Salice presenta Personaggi in cerca d'autore, ritratti e istantanee per guardare oltre il personaggio. Lo storytelling che emoziona è solo su Balson Air.
Disprezzo, sporcizia, oggetti da discarica. Sono queste le parole con cui Marco definisce i senza tetto. Conosce bene quel mondo e è uno di loro. Ho avuto la fortuna di intervistarlo al telefono, grazie a un conoscente comune. Ha un bel accento torinese e tanta voglia di raccontarsi. Sono un normale cittadino, solo che non ho una casa dove dormire né la certezza di un piatto caldo la sera. E da 20 anni che vivo per le strade di Torino, ancora rimpiango la mia giovinezza. È figlio unico, benestante. Suo padre era libero professionista. La madre disegnava capi di moda. Mi hanno sempre viziato, confessa,
ho sempre avuto ciò che desideravo. All'università giravo in BMW e sbocciavo tutte le sere in discoteca. Frequentavo legge, ero destinato a lavorare con papà, ma non ero un grande studioso, preferivo le feste. Nel luglio del 97 il mondo che conoscevo è crollato. I miei genitori sono morti in un incidente. Mi hanno lasciato ricco ma senza famiglia. Avevo 750.000 euro in banca e una villa in Crocetta. Tuttavia, Marco non sa gestire quel patrimonio. Liquida la quota dello studio paterno per una cifra irrisoria. Presta denaro agli amici. Paga loro cene e vacanze di lusso. Colmavo il buco che avevo nel petto con lo sballo. Organizzavo fine settimana a bordo di yacht e giocavo d'azzardo. 12 maggio 1999. Alle 10 di sera qualcuno suona il campanello. Marco aspetta ospiti, ma quando apre la porta ci sono due carabinieri. Sono lì per pignorargli la casa, per metterlo di fronte ai debiti accumulati. Efficienti, veloci, lo trattano come un abusivo. A 10 minuti per liberare l'appartamento. Mi sono vestito a festa e sono andato in discoteca. Quella notte sono rimasto a divertirmi fino alle 4. Spendevo i soldi rimasti in alcol e droga. Ancora non sapevo ciò che sarebbe accaduto. La discoteca chiude. Marco vaga per la città, trova una panchina e si addormenta. Il mattino dopo si sveglia accanto a un'anziana che lo osserva con compassione, con lo sguardo e l'inizio della sua nuova vita. Non avevo soldi, vestiti di ricambio, niente rasoio né un letto. All'inizio trascorre alcune notti dagli amici, mangia gratis nei bar del suo quartiere, ma presto la situazione cambia. Ormai è un clochard, indegno di stare con gli altri, relegato alla periferia della vita sociale. Disprezzo, sporcizio, un oggetto da discarica. 3 mesi più tardi è un estraneo, un invisibile che vaga per la città. Neanche gli amici del padre sono disposti ad aiutarlo. Per loro è un incapace. I vecchi compagni hanno scordato la sua generosità, non rispondono al telefono. Così ho iniziato a dormire sotto i portici di Piazza Vittoria. Eppure esiste solidarietà tra i reietti, una specie di società nella società che li ha sputati fuori. Marco conosce ragazzi che condividono la sua esperienza, gli propongono guadagni facili, spaccio netto di questo, porta in quella casa una busta di quest'altro. Sono diventato uno spacciatore. La polvere bianca, una vecchia conoscenza, mi ha trascinato sulla coda nera della sua commedia. 5 mesi più tardi mi hanno arrestato con fessa. La mia vita finiva per la seconda volta. Esce dal carcere 2 anni dopo, ma non c'è nessuno ad aspettare. Riprende a vagare per la città, dorme per strada, anche adesso. Ogni tanto sbriga dei lavoretti. Non sogna la vita di prima. Ogni giorno spera di trovare un giacinto per superare la notte. Voglio che ti ricordi 2 cose, mi dice alla fine della telefonata. Scegliti amici sinceri, fedeli, capaci di starti vicino. Poi prendo un respiro, si schiarisce la voce, ma soprattutto tieniti stretto al dentista. Non ci vado da 20 anni. Ti assicuro che la mia bocca non è un bello spettacolo. Grazie Marco.
Sometimes
Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is not alone, if you feel like letting go, when you think you've had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends.
Valorizza la frequenza. Sintonizzati su Valsonair. La classe non è acqua.
Eccoci tornati sempre sulle frequenze di Radio Valsonair. Bene, abbiamo sentito una storia particolare, la storytelling del Salice di oggi. Andiamo subito a conoscere l'autore che ha firmato questo pezzo, come si dice. E allora diamo il benvenuto a Federico. Ciao Federico.
Ciao a tutti.
Oh, ben, ti sentiamo. Ciao Federico, allora, potrei dire che tu ci hai presentato la storia dell'uomo che visse tre volte, nel senso che, parafrasando Hitchcock, ha avuto tre periodi della sua vita che ogni volta cambiavano e gli davano una vita nuova. Ma ti posso chiedere come sei entrato in contatto con questa bellissima storia?
Sì, assolutamente. Noi dovevamo realizzare una storia per il Salice e a me è venuto in mente di dare spazio e di far parlare chi di solito non è sotto i riflettori. E di conseguenza ho cercato di parlare, di raccontare la storia di questo senza tetto, di cui sono venuto a conoscenza grazie a un conoscente in comune che fa parte di una comunità che aiuti senza tetto.
Ho capito. E poi hai avuto proprio l'occasione di parlargli. Com'è andata? Lui era contento di, perché devo dire si è confidato parecchio, no? Da quello che tu ci hai raccontato. Com'è stato il rapporto fra di voi? Un po' timoroso, poi invece siete andati in sintonia? Raccontaci.
Sì, io ho parlato con lui al telefono, che mi ha raccontato la storia della sua vita. Lui è stato molto disponibile, molto disposto anche a rispondere alle mie domande e mi ha permesso appunto di raccontare la sua storia a tutti voi.
Certo, che cos'è che ti ha colpito del suo racconto in maniera particolare?
Che bisogna avere amici, che bisogna avere dei sostegni, perché delle persone come lui che si sono ritrovati da soli senza i genitori e che aveva amici che evidentemente non erano veri, possiamo dire, e si è perso. Quindi lui mi ha trasmesso veramente un senso di amicizia, dicendomi appunto anche alla fine che l'amicizia è una cosa importantissima.
Certo, ma davvero una storia particolare quella che ci hai raccontato, anche perché, se ho capito bene, non c'è magari il lieto fine, quello hollywoodiano che noi ci aspettiamo, cioè una nuova vita rutilante, scintillante o piena di affetti e soddisfazioni che ricomincia, ma una lunga battaglia quotidiana. Tu ci dicevi appunto di frequentare, conoscere associazioni, scusami, che si prendono cura dei cosiddetti senza tetto. Non trovi che delle volte sembra quasi incredibile, no? Uno è abituato magari a pensare alle grandi metropoli e dice: ma è senza tetto a Torino, sì, magari ne avrò visto qualcuno, ma come se il problema non ci fosse. Penso invece che tu sia venuto a contatto anche con una realtà che è molto di più di quella che uno pensa.
Sì, assolutamente. Infatti ci sono decine di associazioni che a Torino aiutano ogni giorno migliaia di senza tetto e che gli offrono un pasto caldo la sera e che soprattutto d'inverno molte volte danno un letto.
Tu hai partecipato a queste attività? Sei entrato in contatto diretto con queste attività?
Sì, non ho partecipato direttamente, lo dico onestamente, all'aiuto dei senza tetto. Ho cercato di donare e cerco di donare dei vestiti, dei giocattoli per i ragazzi anche più piccoli, molte volte dei senza tetto che alcune volte si ritrovano, soprattutto donne con dei figli.
In questo periodo in cui siamo stati tutti un po', diciamo così, sul pezzo pandemia, poi dopo è arrivato il pezzo guerra, perché è un po' così, no? I giornali fuori uno, avanti un altro, non rischiamo un po' di perderci, esatto, il piccolo vissuto quotidiano, anche quelle zone di grave emarginazione che non è che sono andate in pensione solo perché c'è stata la pandemia o c'è una guerra in corso?
Assolutamente, assolutamente sì. Infatti pensavo proprio l'altro giorno che ci dimentichiamo, mi dimentico io in prima persona delle varie realtà che ci sono e pensiamo solamente più ai profughi della guerra, che naturalmente stanno vivendo una situazione terribile, certo, ma non ci dobbiamo dimenticare di tutte le altre persone fragili che durante questa pandemia negli ultimi 2 anni sono ampliate molto, soprattutto anche nel nostro paese.
L'ultima domanda che ti voglio fare: immagina di avere così un tuo compagno di classe incuriosito dalla storia, magari qualcuno che ha ascoltato il tuo podcast e che ti dice: vabbè, ma a te cosa ha lasciato questa storia? Ti chiede questo tuo compagno di classe, tu cosa gli risponderesti?
Penso che gli direi quello che ho detto prima, che bisogna avere un appoggio, che bisogna avere degli amici sinceri, che possono essere anche un fratello, una sorella, delle persone di cui ci si può fidare, perché molte volte non ci si può fidare neanche di se stessi, come nelle condizioni del mio intervistato Marco, che si è ritrovato ad utilizzare stupefacenti, quindi non si poteva più affidare a se stesso e quindi avere una figura su cui si può contare.
Certo. Probabilmente è un po' questo l'insegnamento che vale per tutti noi, compreso sottoscritto, a non essere sempre molto autoreferenziali, perché spesso ci manca poi il punto d'appoggio nel caso ne avessimo bisogno. Però cerchiamocelo buono questo punto d'appoggio, ecco, mi sembra che la lezione sia un po' questa. Bene, grazie mille Federico, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e se avrai occasione di risentirlo porta anche i nostri saluti a Marco e ringrazialo per tutte le cose che ci ha raccontato della sua vita. Non deve essere stato facile tornare indietro a quel passato e a quelle storie che ti ha raccontato.
Grazie mille.
Grazie a te Federico, buon proseguimento, ciao.
Arrivederci.
Arrivederci. E noi continuiamo con un po' di musica e poi arriva il secondo collegamento sempre con il Salice.
Canzoni e la tua musica sul web.
Radio Valsonair, in collaborazione con il Salice, presenta Personaggi in cerca d'autore. Ritratti e istantanee per guardare oltre il personaggio. Lo storytelling che emoziona è solo su Valsonair.
Un appartamento freddo, il pianto di una bambina, fogli sparsi a terra. Una donna seduta alla scrivania. Scruta una bolletta che non riuscirà a pagare. I suoi pensieri sono come calabroni. Ronzano più forte quando la figlia urla. Così la carica sul passeggino per un giro intorno all'isolato. Stavolta però entra nel parco pubblico. Alberi, la ghiaia che scricchiola, il posto perfetto per liberare la fantasia. Non importa se la realtà è pronta a riafferrarla. È qui che lo vede per la prima volta. Un ragazzino di 11, forse 12 anni, che la spia da dietro un tronco. Porta occhiali rotondi, uno strano cappello a punta. Lo sente ridere mentre gioca a nascondino. Poi il pensiero delle bollette arretrate ritorna, il bambino scompare. Al suo posto c'è una distesa di fallimenti, depressione, un marito violento, un sogno lontano come il mare d'inverno. Scrivere. Torna verso casa, verso un futuro che ancora non conosce. Qualche tempo dopo è a Londra per lavoro. Poi in Scozia e infine in Portogallo. Viaggia spesso in treno. È in una di quelle stazioni che rivede il bambino. La guarda e sorride in mezzo a una folla colorata, a sbuffi di vapore, vuole che lo segua. Neanche il fischio del capotreno riesce a riportarla alla realtà. Chiusa nel suo scompartimento, la ragazza cerca una penna nella borsa, vuole fermare sulla carta quell'immagine, ma non la trova. Così trascorre il viaggio ad ampliare la storia, aggiunge dettagli e personaggi, la scrive dentro sé. Passano 5 anni, rapidi come quella corsa in treno. Adesso la ragazza ha un manoscritto, ma nessuno disposto a pubblicarlo. 12 rifiuti, li ha contati tutti. Eppure l'idea sembrava geniale, eppure credevo di farcela. Questo ripete a se stessa nel vuoto di un altro appartamento sovvenzionato. La figlia dorme nella stanza accanto. Lei è davanti allo specchio, aggrappata al lavandino. Intorno c'è un grande silenzio. Il giorno dopo invia un plico di manoscritti agli ultimi editori della sua lista. Aspetta giorno e notte accanto al telefono finché un mattino squilla. Dall'altra parte c'è un giovane editor. È lui che ha convinto i suoi capi a pubblicare il romanzo. Ancora non sa che quella decisione stravolgerà la sua vita. La donna riattacca, cade sulle ginocchia, la schiena contro la parete. Il cuore martella come un mattino di tanto tempo prima, quando cercava di scappare dalla violenza del marito. A un certo punto si era nascosta nella camera della figlia. Aveva imbracciato una scopa per difendersi. La stringeva con forza. Paura, vertigine, la stessa che molti anni dopo Harry Potter, l'eroe dei suoi romanzi, avrebbe provato mentre partecipava alla sua prima lezione di volo.
One single tear in each passing year. le tue canzoni e la tua musica sul web.
Di nuovo su Valsonere in compagnia del vostro prof, oggi un po' in solitaria, ma vi ho già spiegato perché, ma in realtà non sono solo, perché con i podcast del Salice abbiamo l'opportunità di sentire cose molto intelligenti, bei racconti, come questo che abbiamo appena ascoltato su un personaggio che si rivela alla fine essere l'autrice della mitica serie di Harry Potter. Ma chi di noi, compresi noi prof, che facciamo gli intellettuali, diciamo che leggiamo solo latino e greco, chi di noi non ha letto i libri di Harry Potter? Ma a parlarne con noi, la salutiamo, c'è proprio chi ha curato per il Salice questo racconto, e quindi diamo il benvenuto ufficiale al telefono a Benedetta. Ciao Benedetta, benvenuta in trasmissione.
Ciao, grazie.
Oh, dunque, beh, intanto complimenti per la storia, no? Chi non conosce tutti gli aneddoti che riguardano la Rowling sarà rimasto basito scoprendo alla fine appunto che era proprio lei, quella donna un po' in crisi che però ha trovato, grazie alla fantasia, un grande riscatto. Allora, vorrei chiederti come è nata questa passione, immagino con la lettura dei libri di Harry Potter, ma se c'è qualche altra cosa che ti ha incuriosito.
Sì, certo, ho iniziato fin da piccola perché mia mamma mi ha consigliato di leggere i libri e da lì mi sono innamorata del mondo di Harry Potter che ha creato la scrittrice, la Rowling, e quindi ho iniziato anche ad approfondire la sua storia e sono rimasta all'inizio sorpresa perché pensavo che fosse una scrittrice ordinaria. In realtà presentava una storia molto particolare e che ho raccontato proprio nel podcast perché mi aveva colpita.
Certo, fra l'altro io trovo strano che nessun sceneggiatore hollywoodiano abbia ancora messo le mani sulla biografia della Rowling, perché ci sarebbe sicuramente da farci un film o una miniserie, cioè un personaggio affascinante anche lei, la scrittrice, perché in effetti tu ci hai raccontato, no, di questi problemi che venivano dal passato, quindi un marito violento, una figlia piccola a carico, la difficoltà di sbarcare il lunario, come si dice, tutto passato poi attraverso il riscatto della scrittura. Io credo che nel mondo poco romantico della scrittura di oggi, dove ci sono 50.000 editor, manager della scrittura, sapere che c'è uno che in un tavolino del bar scrive una storia sui tovagliolini di carta del bar, che quella storia diventerà il più grande bestseller mondiale, dà speranza a tutti quelli che vogliono magari fare da grandi gli scrittori o le scrittrici. Tu vuoi fare la scrittrice, certo, da grandi, Benedetta?
Ma in realtà non lo so ancora, però diciamo che la scrittura è importante nella mia vita e mi piace scrivere, soprattutto leggere. Quindi,
senti, è un po' curiosa la storia di Harry Potter in Italia, nel senso che le prime pubblicazioni che furono fatte da Salani, che era la casa editrice, che è tuttora la casa editrice dei romanzi di Harry Potter, all'inizio non attaccò molto, cioè tu ci hai parlato dei 12 rifiuti subiti in Inghilterra, ma anche qui in Italia, pubblicato il libro, non ebbe immediatamente quella diffusione che forse uno si aspettava. Poi però invece è andato alla grande, oggi sicuramente non c'è angolo del mondo dove non si conosca Harry Potter. Merito anche un po', credo, del passaparola fra i lettori.
Sì, mio nonno comprò, quando appena uscirono il primo libro lo comprò, e quindi poi grazie, visto che era molto appassionato del fantasy, così iniziò a leggerlo e poi trasferì la trasferì a mia mamma e mia mamma la trasferì a me, quindi sì, anche grazie al passaparola.
Ecco, quindi un passaparola
diventando un classico. Sì.
Un passaparola all'interno della famiglia addirittura, quindi
esatto, vedete. Sì.
Senti, ma immaginiamo che ci sia in questo pianeta Terra qualcuno che, non dico non ha letto Harry Potter, perché ahimè ci sono tanti ragazzi che non leggono manco Harry Potter, però magari qualcuno che non ne ha mai sentito parlare, e tu adesso hai a disposizione una manciata di secondi, ma quanto vuoi, insomma 30 secondi, per convincere questo tizio che deve assolutamente leggere i romanzi di Harry Potter.
Ok, è difficile. Allora, i libri di Harry Potter narrano una storia che è ambientata di una scuola, è un ragazzo che parla di magia e secondo me si diventa un mago, e secondo me è divertente perché e soprattutto sono appassionanti perché narrano di questa storia di questo ragazzo che può somigliare alla nostra, però è anche tanto diversa perché c'è tutto il tema troviamo tutto il tema della magia, e quindi per questo ci fa entrare in un mondo magico da cui difficilmente poi riusciamo ad uscirci.
Certo, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Una volta ho letto un commento che diceva così, che Harry Potter in realtà è sì un fantasy, ma in realtà parla della cosa che tutti conoscono per averla frequentata, cioè la scuola, solo che racconta la scuola come vorremmo che fosse, quindi avventurosa, con la magia, con le tresche amorose, con i bulli che alla fine perdono, insomma la scuola ideale che noi vorremmo. Tu che ne pensi di questa provocazione?
È un po' vero, perché immaginandomi anche la scuola oppure il liceo, io mi immaginavo un po' come se fossi entrata ad Hogwarts, e quindi è un po' vero, narra la sua storia di tutti noi e del nostro periodo scolastico, e quindi per questo secondo me piace anche così tanto.
Certo, e se ti volevo dire, tu in che classe sei?
Prima scientifico.
Ecco, allora immaginiamo che in prima scientifico entri il professore di pozioni oscure. Ce l'avete? Ce l'avete un professore di pozioni oscure in prima scientifico?
No,
molto bene. Fra l'altro io ho sempre pensato che in realtà, questo però dopo aver visto i film, Piton in realtà è Renato Zero in uno dei suoi abili travestimenti, secondo me, vedendolo bene. E anche gli ultimi film di Harry Potter, con l'attore che ormai sembrava di più Elton John che il bambino che aveva iniziato la serie, come dicevano qualcuno. A proposito, è inutile negare che molti hanno conosciuto la saga di Harry Potter attraverso i film che sono stati fatti. Tu cosa ne pensi dei film?
Allora, gli attori sono eccezionali, ancora adesso li riguardo soltanto perché sono fatti molto bene. Certo è vero che alcuni fan di Harry Potter del libro si sono un po' arrabbiati perché mancano dei dettagli fondamentali che invece ci sono nel libro, però comunque rendere un film è davvero un'impresa difficile, quindi secondo me ci sono riusciti egregiamente.
Sono d'accordo pienamente con te, anche a me sono molto piaciuti, anche se appunto chi ha letto i libri, io ad esempio quando è uscito l'ultimo sono andato proprio il mattino presto a comprarmelo appena apriva la libreria, perché anche con la mia veneranda età, quando un libro è buono non ha età, insomma lo aspetti volentieri, lo leggi volentieri. No, ma è quello che ti volevo chiedere, è che molti editori, registi hollywoodiani in questo momento sono alla disperata ricerca di un nuovo Harry Potter, quindi tu hai visto in giro un nuovo Harry Potter, cioè una serie fantasy, qualcosa in cui vedi queste potenzialità, non so, Percy Jackson o magari qualcun altro, secondo te è già nato un nuovo Harry Potter?
Allora, subito quando ho sentito la domanda mi è venuto in mente di Percy Jackson, che un po' rispetta le caratteristiche di Harry Potter, però secondo me, cioè, io non l'ho ancora trovato, non aspetto ancora quel fascino che mi ha dato e quella magia che mi ha dato la saga di Harry Potter, e che per adesso nessun ancora altro libro mi ha dato.
È vero, ma sai, la pensano come te anche i produttori hollywoodiani, che ogni tanto ci provano ma poi si rendono conto che un altro Harry Potter al momento non è ancora arrivato. Senti, ti lascio con l'ultima domanda che vorrei tornare invece a farti sull'autrice, sulla Rowling. Credo che sia anche una bella storia di come la determinazione, soprattutto di una donna, non ce lo dimentichiamo, in un mondo che magari aveva dato a lei molte delusioni, la determinazione e la passione per quello che ti piace fare nella vita. Non è vero che uno non riesce mai a combinare niente, a volte capitano questi miracoli, no? Per cui una passione come leggere, scrivere diventa poi il tuo mestiere. Non so, c'è una passione tua, qualche cosa che ti piace fare che vorresti che diventasse il tuo mestiere, un po' come sognava la Rowling quando era giovanissima?
Sì, ma secondo me anche nello sport. Io pratico il paddle, così anche se volessi continuare anche a un livello un po' più alto, saprei che riuscire a farcela grazie anche proprio alla passione e alla determinazione, perché la Rowling è proprio un esempio su questo, è quasi un insegnamento di vita che ci dà, soprattutto grazie alla determinazione e alla sua passione per la scrittura, è riuscita ad andare avanti poi a creare quello che è diventato davvero una magia.
Certo, senti, però non possiamo lasciarci se non dopo aver ricordato tutte le malignità al momento gossip, anche qui su Radio Valsoner, quando si è sposata a sto nuovo marito, però assomigliava un po' a Harry Potter con sto occhialino. Facciamo il momento gossip, dai, facciamo gossip su Radio Valsoner.
Beh, un po' sì, dai.
Insomma, qui Freud avrebbe tanto da indagare, ma noi non siamo Freud, quindi ci limitiamo a ringraziare Benedetta che ha partecipato alla nostra trasmissione di oggi.
Grazie mille.
Gli amici del Salice, ce li saluti tutti. Avete già mangiato e sbevazzato
ovviamente
all'ultimo incontro?
Oh, sì, ovviamente sì.
Mamma mia, invece noi di Valsoner dobbiamo chiudere ancora. Va bene, allora, tante belle cose, speriamo di collaborare ancora anche il prossimo anno.
Grazie mille.
Grazie mille a te, Benedetta. Buona fine dell'anno scolastico. Ciao.
Grazie mille, ciao.
E noi invece ricordiamo che alla fine dell'anno scolastico, esattamente martedì 7 giugno, nel nostro teatro debutta Sister Act, a cura del Glee Club, il musical con la partecipazione dei nostri studenti. Mi raccomando, non ve lo perdete. Noi vi facciamo entrare un po' nel clima.
Hail, girls. Hail Mary, what's up? Well, Jerusalem's become a real drag. Everybody hates me.
Uh-uh, not that guy over there.
Who, him? They all say he's different. They say he's really weird.
We don't care what people say. To us, he's always there.
Really?
My God,
my God,
nothing you could buy could make me tell a lie to my God.
My God,
I gave my God my word of honor to be faithful,
and I'm gonna,
you best be believing,
I won't be deceiving my God.
As a matter of opinion, I think he's tops. My opinion is he's the cream of the crop. As a matter of taste, to be exact,
he's my ideal.
As a matter of fact,
no muscle bound man could.
Scusate, suorine? Suorine di Sister Act del Glee Club, scusate se interrompo, ma mentre voi cantate a squarciagola, io devo dire ai nostri amici che il nostro programma di oggi è finito. Alle 15.47, finiamo un po' prima oggi, ma è come dire, anno che si chiude, Valsoner che si chiude, qui stiamo già riordinando tutto per prepararvi poi una grande stagione anche per il prossimo anno. Ma non vi dimenticate che l'ultima puntata è domani, vi aspettiamo sulle frequenze di Radio Valsoner. Debuttano domani tre nuovi speaker del corso Laboratorio Valsoner. Vi aspettiamo, dai, finite. Ciao ciao a tutti, a domani, a domani.